Inizierei da un'affermazione di una donna, una mistica, che non è di tradizione zen, ma lei nella sua opera ci lascia questa frase che è molto zen, ecco, no? Pur non essere, tanto per introdurci in questo mondo. Si tratta di Simone Weil, che conoscete, quando dice: la grazia e senza sforzo. Non si può fare un solo passo verso il cielo se si contempla il cielo, alla fine il cielo arriverà. È bella, eh? La grazia è senza sforzo. Non si può fare un solo passo verso il cielo. Se si contempla il cielo, alla fine il cielo arriverà. Lo Zen ci dice: meno sforzo mettiamo nelle cose, nel pensiero, più le cose accadranno. Ora, India, buddismo, taoismo, Zen, capite che il suo strato è quello. Ci sono delle cose interessanti proprio su questo, su questa commistione tra taoismo, Zen, India, di Daniel Lumera. Conoscete Daniel Lumera? Un personaggio, lui adesso lavora molto con Franco Berrino, stanno lavorando molto assieme. Mi chiedo, in maniera un po' così, un po' cattiva, comunque c'è molto business anche, ovviamente hanno trovato il filone, hanno trovato, diciamo, una miniera d'oro, ecco, in qualche modo. Però sia Berrino da un lato e Daniel Lumera dall'altro, penso che possano. Daniel sulla meditazione sa qualcosa, ovviamente, e lui dice proprio questo. Un libro che vi consiglio sullo Zen, anche se non è un trattato sullo Zen, ma è un romanzo, in realtà è un romanzo, un racconto romanzo, di Eugen Herrigel, o Horrigel forse, con la O, Horrigel, si intitola Lo Zen e il tiro con l'arco. Lo leggeste? È un piccolo libretto di Adelphi, della collana, lì compare anche Siddhartha, stessa collana, stesso colore anche lì. Quello è un libro che va letto e riletto, magari alla luce di quello che abbiamo detto, alla fine di questo percorso forse che abbiamo fatto, e vi accorgerete che questo filosofo, studioso, tedesco, quindi proprio occidentale, come si accosta allo Zen e cosa ne riceve. Non so se vi ricordate, questo personaggio va in Giappone, lui insegnante di filosofia, va in Giappone perché vince una cattedra per 6 mesi in Giappone e vuole imparare a tirare con l'arco. Lui vede che proprio è un'arte, una scienza, è qualcosa, questi che tirano l'arco con una facilità, allora dice: ma non ci vorrà mica tanto, no? E Interessante che la semplicità non è facilità. Cioè noi, non so, suonavo quando ero giovane il pianoforte e mi è rimasta questa passione della musica e quando vedo un pianista, non so, una Martha Argerich, no? Argerich che suona il secondo concerto di Rachmaninoff, che si pensa che sia il pezzo più difficile che un pianista possa affrontare, no? Il secondo concerto, il due rack, no? Si chiama. Tu la vedi e sembra che sia la cosa più facile di questo mondo, no? Suonare. Quindi dici, ma cosa ci vorrà a fare no? Il due rack? E noi confondiamo facilità con semplicità. E gli artisti sono proprio quelli che fanno sembrare facile ciò che in realtà è semplice, ma terribilmente difficile. È terribilmente difficile. E lui vede tirare l'arco questi giapponesi e dice, ma sarà facilissimo, ecco, no? E non azzecca uno, si mette alla scuola di questo maestro. Poi è tutto giocato sulla metafora, ovviamente, no? L'arco, il tiro con l'arco in realtà è apprendere l'arte della meditazione, di una saggezza profonda. In questo breve romanzo si afferma, ecco la tesi di fondo, che esiste una modalità di essere, di vivere, precisamente, e qui cito, uno stato in cui non si pensa, non ci si propone, non si persegue, non si desidera, né si attende più nulla di definitivo, in cui non si tende verso nessuna particolare direzione, ma che per la sua forza indivisa si sa di essere capaci del possibile come dell'impossibile. Questo stato interamente libero da intenzioni, dall'io, il maestro lo chiama propriamente spirituale. Ecco, io credo che questa citazione sia il centro dello Zen. Esiste, ci dice lo Zen, una modalità di vivere, uno stato in qualche modo di esistenza per cui senza perseguire, senza proporsi, senza desiderare, senza attendere più nulla di definitivo, senza mirare a un obiettivo particolare, ci si scopre alla fine attraverso questo togliere, 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 ci si rende consapevoli che si è capaci del possibile come dell'impossibile. Questo il maestro, lo chiama spirituale. Vivere una vita spirituale è proprio questo. Togliere, non perseguire, lasciar cadere, vivere il distacco, per dirla come Maestro Eckhart, e sperimentarsi capaci del possibile come dell'impossibile. La grazia che accade e senza sforzo. Meno ci si sforza, più le cose accadono. Più si persegue, più la meta è raggiunta. No, meno si persegue, scusate, meno si persegue, più la meta accade. Per noi occidentali questa visione delle cose è semplicemente follia. È follia. L'uomo spirituale sa se è veramente libero da intenzioni, dall'io, che è capace del possibile come dell'impossibile. Vi leggo ancora un passaggio. Il maestro, questo maestro che segue le lezioni, poi è molto ironico perché vede che è un disastro, perché l'altro proprio si impegna, proprio fa tutte le cose, no? Tutto tecnico. La vera arte, esclamò il maestro, è senza scopo, senza intenzione. Quanto più lei, dice il maestro al discepolo, quanto più lei si ostinerà a voler imparare, a far partire la freccia per colpire sicuramente il bersaglio, tanto meno le riuscirà l'una cosa, tanto più si allontanerà l'altra. Sentite, lei d'ostacolo una volontà troppo volitiva. Lei d'ostacolo una volontà troppo volitiva. Lei pensa che ciò che non fa non avvenga. Lei pensa che ciò che non fa non avvenga. Cioè noi pensiamo che le cose accadono soltanto perché abbiamo posto un'azione, mentre può accadere qualcosa senza fare. La grazia senza sforzo. Lao Tse, se vi ricordate, diceva: il saggio, lo spirituale, possiamo dire, senza agire, opera. Cioè c'è un'opera che scaturisce dalla non azione. Il vuoto è quello stato che si afferma dopo aver eliminato l'ostacolo di una volontà troppo volitiva. E lì tutto finalmente si compie. È nel vuoto che si può compiere il tutto. Non c'è più una volontà che vuole troppo. Non c'è più una volontà che persegue. Non c'è più una volontà che si ostina. Essersi sbarazzati del voler conseguire lo scopo a tutti i costi, di vedere realizzati per forza i propri desideri, di ottenere ciò che si attendeva, è la condizio sine qua non perché qualcosa possa di fatto affermarsi. Io credo che non ci sia nulla di più zen che l'episodio dell'annuncio a Maria nel Vangelo di Luca. Cioè questo dialogo tra l'angelo e Maria. Maria, quando ha detto sì, ha fatto un gesto zen. Ha dato carne senza aver agito in qualche modo. Nel vuoto totale la grazia si è compiuta. Ovviamente leggiamolo a livello di metafora, in questo senso. Si può dare carne, no? Si può incarnare, può accadere, ecco, può accadere qualcosa senza aver posto l'atto previo. Ma d'altra parte, Gesù l'ha detto, chi perde la propria vita la troverà, si trova ciò che si perde. il vuoto e grembo della possibilità. Fare tana nel vuoto significa mollare la presa, stupendosi che esiste una creatività indipendentemente dall'opera compiuta. E ancora una volta ci viene in aiuto Giovanni della Croce, in quel passo che forse ho già citato, ma è meglio recuperarlo, è ancora una forma di poesia, perché abbiamo detto che c'è bisogno di, quando non si trovano più le parole, si occorre, chi è poeta solo, chi è poeta può chiedere aiuto alla poesia, in quel salita al Monte Carmelo. Giovanni della Croce scrive: per giungere a gustare il tutto, non cercare gusto in niente. Per giungere al possesso di tutto, non voler possedere nulla. Per giungere a essere tutto, non voler essere niente. Per giungere a conoscenza di tutto, non cercare di sapere qualche cosa in niente. Per venire a ciò che ora non godi, devi passare per dove non godi. Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai. Per giungere al possesso di ciò che non hai, devi passare per dove ora niente hai. Per giungere a ciò che non sei, devi passare per dove ora non sei. Infatti, quando ti fermi su qualcosa, tralasci di lasciarti verso il tutto, di lanciarti verso il tutto. E quando tu giunga ad avere il tutto, devi possederlo senza voler niente, poiché se tu vuoi possedere qualcosa del tutto, non hai il tuo solo tesoro in Dio. Questo Giovanni della Croce, Siddhartha. Nel romanzo che vi ho citato prima di Hermann Hesse scrive: una meta si proponeva Siddhartha, diventare vuoto, vuoto di sete, vuoto di desideri, vuoto di sogni, vuoto di gioia e dolore, morire a se stesso, non essere più lui. Trovare la pace del cuore svuotato nella spersonalizzazione del pensiero che rimane aperto al miracolo. Questa era la sua meta. Spersonalizzazione del pensiero che rimane aperta al miracolo. Come se il miracolo potesse accadere quando non c'è più l'io e il mio. Discorso di oggi. Ecco, lo Zen in qualche modo ci porta in questa prospettiva, ci porta in questa direzione. E vi dicevo stamattina che i testi sono tantissime. Alan Watts ha scritto molto di taoismo, abbiamo detto la scorsa volta, ma ha scritto anche delle cose molto belle sullo Zen, che ecco, il suo libro sullo Zen meriterebbe di essere letto. Però anche qui ci obbliga proprio a cambiare prospettiva. Ad esempio, la meditazione Zen, che è molto diversa da quella che noi pratichiamo con John Mayne, per chi pratica, ecco. Questo stare di fronte a un muro bianco, con gli occhi aperti, tra l'altro, neanche chiusi, quindi guardare soltanto tutti contro il muro, non so se avete, io l'ho praticata, no? Un pochino la meditazione Zen, tutti sono inginocchiati davanti al muro e stanno lì, si sta lì. mezz'ora, 40, un'ora, un'ora e mezza, davanti a questo muro bianco. E arrivano i pensieri, li fai passare così. In questo vuoto, ecco, finalmente può accadere la grazia. In questo non perseguire, accade la cosa. In questo non abbracciare nulla, in realtà si è abbracciato. E, ecco, questo per quanto riguarda, chiudo con una Livia Chandra Candiani, non so se l'avete presente, la poetessa italiana che ha scritto delle cose molto belle, lei di tradizione buddista, in una intervista che aveva concesso telefonicamente a una radio, mi sembra. In piena pandemia, quando tutte le cose non si capiva bene cosa stesse succedendo, non c'era una prospettiva breve, veramente quei momenti drammatici che abbiamo vissuto, lei scrive: il mio mantra in questo periodo è boh. Il mio mantra in questo periodo è boh. Si aprono tante possibilità nel non sapere. È così evidente quando la persona con cui stiamo parlando crede di saper tutto e qualsiasi cosa tentiamo di dire, ripete: lo so, lo so. Nessuna possibilità, nessuno spazio di ricerca. E poi abbiamo davvero bisogno di un'arma. Forse è disarmandoci, vacillando, tremando, che a tentoni scopriremo vie nuove per stare al mondo con rispetto o per andarcene con grazia. Come? Svuotando la mente e lasciando che arrivino in noi visioni nuove, non autocentrate, limpide. Ma quando siamo davanti a un vero cambiamento, spesso noi ce ne andiamo. Perché quando sperimentiamo il vuoto, quando la vita ci chiede di distaccarci, quando la vita ci chiede di distaccarci, quando tutto sembra accadere, quando potrebbe finalmente succedere il miracolo, noi scappiamo e ci perdiamo tutto. Cioè la grazia potrebbe accadere, ma non ci trova perché noi siamo già altrove. Ecco, vedete, ancora una volta l'Oriente ci aiuta e la prospettiva è sempre la medesima alla fine, è sempre la medesima. Va bene. Allora.